Questa volta cercheremo di vedere i capitoli da 31 a 33 del libro del Genesi, fermandoci in modo particolare su un episodio narrato nel capitolo 32, quello della lotta con Dio. Al capitolo 31 vediamo un po' come l'invidia e la gelosia c'erano già anche a quei tempi e hanno cominciato a incrinare i rapporti tra i figli di Labano e Giacobbe, che lavorava con loro e lavorava per loro. Giacobbe aveva lavorato 7 anni per pagare la moglie, che poi era quella che lui non voleva, e per avere anche quella che voleva, quella che amava, Rachele, ha dovuto fermarsi altri 7 anni. E questi 7 più 7, quindi 14 anni, era lavoro per lo zio Labano per pagare le figlie che lui aveva preso in moglie. Poi lavora altri 6 anni insieme con i cognati, i fratelli delle mogli, lavora altri 6 anni, ma in questi 6 anni comincia a pensare anche a formarsi un patrimonio lui, per avere qualcosa di cui vivere lui con la sua famiglia. E i suoi affari vanno bene, tanto che appunto suscitano l'invidia dei cognati. Questo crea una seria difficoltà a Giacobbe e a tutta la famiglia, e cominciano a fargli desiderare di andarsene e di far ritorno alla terra di suo padre e dei suoi padri. Però non si muove finché Dio stesso non lo invita in una delle apparizioni, o di giorno o di notte, gli dice: torna al paese dei tuoi padri, io sarò con te. È la stessa voce che lo aveva accompagnato quando era partito. Quindi, e quando era partito, lui era partito non per star via per sempre, ma per ritornare. Ricordate che anche Abramo aveva detto al suo servo, in ogni caso, di non portare Isacco via dalla terra promessa da Dio, ma di far venir lì la moglie. Così qui Giacobbe deve ritornare al paese di suo padre Isacco, perché quello è il paese promesso da Dio. Quindi la motivazione del ritorno non è una motivazione di carattere economico o di carattere umano di qualunque tipo, ma è soltanto motivazione di fede. È la voce di Dio, la parola di Dio, che lo convince a fare questo passo. Torna al paese dei tuoi padri, io sarò con te. E così, pian piano, a forza di continuare a ripetere questo modo di fare, anche noi impariamo che ogni cosa che si intraprende lo si deve fare soltanto in obbedienza a Dio. Tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare quando Dio parla, in obbedienza a Lui, alla Sua voce, alla Sua parola. Non per convenienze di tipo umano soltanto. Dopo che ha ricevuto quest'ordine da Dio, che cosa fa Giacobbe? Giacobbe spiega tutto alle due mogli, a Lia e a Rachele. Spiega tutto in modo dettagliato e ragiona insieme con loro. E cerca con loro l'unità. Naturalmente anche lui, anche alle mogli, presenta la motivazione principale e unica di questa sua volontà di andarsene, di ritornare, la spiega partendo dalla parola che Dio gli ha rivolto, così che anch'esse, anche le mogli, semmai volessero accompagnarlo e andare con lui, lo farebbero in obbedienza a Dio, non in obbedienza al marito soltanto, ma in obbedienza a quel Dio cui anche Giacobbe ubbidisce. E Giacobbe le lascia libere di scegliere, di decidere, ma esse, anche ragionando da un punto di vista umano, hanno visto che la loro vita è più realizzata, si sentono meglio con lui, con Giacobbe, col marito, che non col proprio padre. E quindi anch'esse decidono di partire insieme con lui. Abbiamo forse ancora una parte o una eredità nella casa di nostro padre? Non siamo forse tenuto in conto di straniere da parte sua dal momento che ci ha vendute e si è anche mangiato il nostro denaro? Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto a nostro padre è nostra e dei nostri figli. Ora fa pure quanto Dio ti ha detto. Questo rispondono Rachele e Lia a Giacobbe. Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli e condusse via tutto il bestiame e tutti gli averi che si era acquistati, per ritornare da Isacco suo padre nel paese di Canaan. Succede una cosa piuttosto incresciosa in questa fuga o nella preparazione della fuga. Rachele rubò gli idoli che appartenevano al padre. Di nascosto da tutti, anche di nascosto di Giacobbe. E così, pian piano, a forza di continuare a ripetere questo modo di fare, anche noi impariamo che ogni cosa che si intraprende lo si deve fare soltanto in obbedienza a Dio. Tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare quando Dio parla, in obbedienza a Lui, alla Sua voce, alla Sua parola, non per convenienze di tipo umano soltanto. E lo insegue per 7 giorni. Per grazia Dio stesso ha parlato anche a Labano, intimandogli: bada di non dir niente a Giacobbe, proprio nulla, cioè di non sgridarlo per la sua partenza, di lasciarlo andare. Quando Labano lo raggiunge: che hai fatto? Hai eluso la mia attenzione, hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra. Perché sei fuggito di nascosto? Mi hai ingannato, non mi hai avvertito. Io ti avrei congedato con festa e con canti, a suon di timpani e di cetre. E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe il mio potere farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa. Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male. Certo, sei partito perché soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre, ma perché mi hai rubato i miei dèi? Ecco, si è accorto di queste, dell'assenza degli idoli, li premevano. Naturalmente Giacobbe non sapeva che farsene degli idoli di Labano, perché lui sapeva che non bisogna mettere nulla di fianco a Dio. E allora cosa risponde Giacobbe? Beh, dopo aver detto tutto, quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi dèi, non resterà in vita. Così grave era il peccato di idolatria, addirittura non resterà in vita. Giacobbe non sapeva che era stata Rachele a rubarli, proprio la moglie che amava di più, la madre del suo Giuseppe. Allora Labano cerca i suoi dèi, li cerca dappertutto. Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra. Così Labano frugò in tutta la tenda, ma non li trovò. Essa parlò al padre: «Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne». Labano cercò in tutta la tenda e non trovò gli idoli. Ecco, furba la Rachele, anche a nasconderli a tutti, anche a Giacobbe naturalmente, oltre che a suo padre. Interessante vedere dove li ha nascosti e che poi si è seduta sopra con tutte queste scusanti. E questo cosa fa? Fa ridere, come dire: ma che idoli sono, che bisogna nasconderli e ci si può sedere sopra tranquillamente, proprio quelli, le persone più devote a questi idoli si siedono sopra. Quindi è proprio un modo molto semplice per dire il valore degli idoli, per dire come questi idoli sono davvero un niente e sono disprezzati di più da coloro che sono maggiormente devoti. Dopo tutta questa vicenda, ecco che Giacobbe e Labano fanno pace e fanno un patto di non belligeranza, si può dire, e innalzano una stele e un mucchio di pietre a testimonianza della loro volontà di rimanere in pace. E così quella stele e quel mucchio di pietre restano là sulle montagne come testimonianza della, sì, che Giacobbe non deve più aver paura continuando il suo cammino. Adesso Giacobbe, siamo al capitolo 32, ha pace alle spalle, non deve più fuggire, non c'è più pericolo dietro di lui. E allora Giacobbe comincia a pensare al pericolo che sta davanti. Nel paese dove lui deve arrivare c'è Esaù. Sono passati 20 anni, ma Esaù sarà ancora arrabbiato? Gli sarà passata? Che sentimenti ha coltivato in questi 20 anni verso il fratello assente? E Giacobbe teme Esaù e teme la sua vendetta che l'aveva promessa ed era per quella che aveva dovuto fuggire. Quindi Giacobbe adesso è combattuto tra la paura di Esaù e la promessa di Dio che gli ha detto: torna. Però c'è il pericolo là dove Dio gli ha detto di tornare. C'è appunto la presenza di Esaù, una presenza conosciuta perché non si conoscono i suoi sentimenti e i suoi propositi. Ecco, ed è in questo clima di lotta interiore che Giacobbe fa passare tutti e rimane lui ultimo ad attraversare il fiume o il torrente Jabbok. Ed è a questo punto allora che succede il fatto narrato così dal versetto 23 in poi. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 figli e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Ecco, nella notte, mentre Giacobbe non vede perché è buio, ecco questa lotta che dura tutta la notte. Ed è una lotta che esprime bene esteriormente quello che si passava interiormente Giacobbe, la lotta tra la fede in Dio e la paura di Esau. La fede in Dio deve vincere la paura dell'uomo. Un uomo lottò con lui ed è una lotta strana, perché a un certo punto da quest'uomo Giacobbe vuole ricevere benedizione. Ma come, se lotta con te, chiedi a lui la benedizione? E da lui riceve un nome nuovo. E quindi diventa chiaro per Giacobbe chi è quell'uomo che lotta con lui. È niente meno che Dio stesso. Difatti, egli stesso dice: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Questa lottando così Giacobbe, pensando di lottare con un uomo, in pratica stava lottando con Dio. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì alle articolazioni del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quindi una lotta anche dolorosa, nella quale Giacobbe sembra essere perdente. Qui gli disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Non vuole essere visto in faccia quell'uomo che lotta con lui. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe. Ecco la benedizione che riceve. Il cambiamento del nome, e col cambiamento del nome anche il cambiamento del significato della sua vita. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, che hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: dimmi il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Ecco, quello non dà il suo nome. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Ecco, una lotta strana, dove Giacobbe vede Dio faccia a faccia, se ne rende conto, riceve un nome nuovo, un nome glorioso nella fede: hai lottato con Dio e hai vinto. una gloria più grande un uomo non la può portare nella propria vita, eppure zoppicava, viene azzoppato. Quindi questa gloria dell'aver vinto Dio la deve portare nella debolezza e nell'umiliazione. Zoppicare, uno che zoppica è debole umanamente, e anche è una situazione un po' umiliante di fronte agli altri. E allora vediamo come questa lotta di Giacobbe con l'uomo, o meglio, con Dio, ecco, diventa o è una profezia di quella lotta che Gesù ha vissuto nell'orto degli ulivi, la sua agonia, una lotta, per poter dire non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E anche lì Gesù deve arrivare a portare la debolezza estrema. Giacobbe è stato solo azzoppato. Gesù ha accettato la morte lì in quella lotta, è entrato nella morte, nell'umiliazione più grande, ma così ha ricevuto anche il nome che è sopra ogni altro nome, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi. Il nome più glorioso, il nome più grande, si accompagna all'umiliazione più grande, alla debolezza estrema che è quella della morte. La stessa cosa la troviamo, con altre parole, nella vita e nell'esperienza, per esempio, di San Paolo. Quando anche lui, quando incontra e vede Gesù, ecco, rimane cieco. E poi ancora altre volte dovrà dire che gli porta il Vangelo, quindi la gloria di Dio, ma con la malattia nel corpo. E quando chiede a Dio di essere liberato, di essere guarito, Dio cosa gli risponde? Ti basta la mia grazia. Seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, dal versetto 7 in poi, oppure anche al capitolo 4, versetto 10. Ti basta la mia grazia. L'uomo deve portare la gloria di Dio solo come gloria di Dio e non come gloria per gli uomini, non come gloria umana. Leggiamo questo capitolo 12, da 7 a 10 della seconda ai Corinzi. Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, persecuzioni, angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è allora che sono forte. Quando non può più contare sulla forza fisica è allora può vincere, perché è la grazia di Dio che vince e non la forza umana, non la forza fisica. Così nella lotta di Giacobbe, se è zoppo, come fa ancora a vincere? Non è la forza dei muscoli che vince, ma un'altra forza interiore. E così come Giacobbe, come Gesù, come San Paolo, anche nella nostra vita si presentano momenti di paura, perché dobbiamo decidere dei tagli col passato e iniziare a vivere basandoci sulla parola di Dio. E soltanto sulla parola di Dio, non sulle nostre capacità, sulle nostre forze. In fondo ogni vocazione, ogni chiamata di Dio conosce questa lotta. Consci della propria debolezza, fidarsi della parola di Dio, soltanto della parola di Dio, pur vedendo la propria incapacità e povertà e debolezza. È la storia di ogni vocazione cristiana, anche della vocazione al matrimonio. Anche lì bisogna fare dei passi fidandosi della parola di Dio e non delle capacità dell'uomo, che non si sa se ci sono e fino a quando ci sono. È solo la parola di Dio che non passa mai, e bisogna quindi fondarsi e fidarsi della parola di Dio. E così qualunque chiamata di Dio, sia quelle su cui si basa l'orientamento di tutta la vita, sia quelle chiamate di Dio anche a durata più breve, chiamate parziali, diciamo così, di servizio o di ministero. Ecco, dopo questa lotta così significativa affrontata da Giacobbe, ecco finalmente l'incontro con Esaù, un incontro molto preparato. Giacobbe, pur avendo la sicurezza della parola di Dio, ma mette in atto tutte le sue precauzioni, tutta la sua prudenza. E allora ecco che prepara dei doni da consegnare a Esaù e si fa precedere da vari doni, prima uno, poi un altro, uno più piccolo, poi uno più grande, eccetera. Si fa precedere da tutti questi doni che vengono presentati a Esaù come da parte di Giacobbe, come precauzione. E vivendo questa, allungando in questo modo il tempo dell'incontro, prima i doni, poi le persone, poi finalmente lui stesso, ecco che Giacobbe sperimenta anche una grande sorpresa, la sorpresa che Dio gli fa di trovare un fratello, Esaù, un fratello rapacificato, che sembra che non abbia più quello spirito di vendetta che aveva 20 anni prima. Però nonostante questo, Giacobbe non si fida ancora dell'uomo, proprio come insegnerà poi il profeta Geremia: maledetto l'uomo che pone la sua fiducia nell'uomo, benedetto l'uomo che confida in Dio. E allora dice: sono venuto alla tua presenza come alla presenza di Dio. Così anche Giacobbe ci insegna un bel modo di incontrare le persone. Sono venuto alla tua presenza come alla presenza di Dio. Vive nella fede l'incontro con l'uomo. Si fida di Dio, ma non si fida dell'uomo, e quindi non va ad abitare insieme ad Esaù, nello stesso luogo, nella stessa terra, pur essendo invitato da lui, ma gira al largo, cerca di starsene lontano, perché non si sa mai che magari quello spirito di vendetta non ritorni. E allora Giacobbe usa tutta la prudenza di cui è capace. Comunque, questo incontro con il fratello, un incontro che ha vissuto nella pace, Giacobbe, e l'arrivo nella terra di Canaan, terra da cui era partito, Giacobbe lo vive nella fede con riconoscenza, e per riconoscenza a Dio, dopo essere arrivato sano e salvo, eresse un altare e lo chiamò El, chiamò El Dio di Israele. Anche Giacobbe si comporta come il nonno, come Abramo, che in ogni luogo dove arrivava erigeva un altare, a significare che tutta la sua vita, ogni momento, è vissuto alla presenza di Dio e con riconoscenza a Lui, e a Dio si attribuisce ogni passo che si riesce a compiere e ogni momento importante della vita. Ecco, ci fermiamo qui. Abbiamo così passato in rassegna i tre capitoli da 31 a 33. Dopo questo fatto verrà un po' raccontata la storia dei figli di Giacobbe, con particolare attenzione alla vita di Giuseppe, che vedremo la prossima volta. Sia lodato Gesù Cristo. Salve, salve.